Chef Story. Storie, racconti e curiosità dei migliori chef.
Puntuali ogni settimana su Radio Italia Chef Academy con Chef Story per raccontare le storie dei migliori chef. Il nostro ospite oggi viene definito, non so se lui si riconosce in questa definizione, molto testardo, determinato e appassionato del suo lavoro. Ovviamente continuano a definirlo, io credo sia uscito da questa fase, uno chef emergente, quello che si dice sempre quando si inizia, ma ormai è uscito da questa fase. È con noi Alessandro Cannata. Ciao Alessandro.
Ciao, buongiorno a tutti, grazie di avermi ospitato qui con voi.
Intanto grazie a te per aver accettato l'invito, perché sappiamo che uno chef è sempre molto impegnato e insomma dedicarsi anche ad altro diventa un pochino difficile, ma tu ce la fai in qualche modo.
Sì, più o meno ce la facciamo.
Ecco. Allora, intanto ti riconosci in queste definizioni che girano un po' dappertutto, cioè sei testardo, determinato e appassionato del tuo lavoro?
Sì, questa forse è la sintesi esatta per descrivere quello che sono io, quello che è il mio carattere, quello come che mi rappresenta. A volte, anzi molto spesso è un punto di forza, ma d'altra parte a volte sono molto criticato per questa mia testardaggine.
Ma perché qualcuno ti vorrebbe un pochino più arrotondato, sì, più malleabile?
Cercano spesso di smussare questi spigoli che creano a volte degli ostacoli, quindi ci stiamo lavorando.
Senti, ma secondo te uno chef, per diventare un grandissimo chef di successo e prendere tutte le stelle di questo mondo, deve essere un pochino, come dire, non troppo malleabile? Cioè, si deve imporre in qualche modo, no?
Sì, sicuramente sì. In cucina soprattutto c'è bisogno di rigore, di rispetto, e bisogna far valere quella che è la propria conoscenza e la propria qualità, sia nel campo professionale ma soprattutto in quello organizzativo, perché poi alla fine si tratta di un ristorante, si tratta di una cucina dove ci sono dei tempi ben serrati, delle temperature, delle cotture da rispettare che devono essere effettuate in modo impeccabile. Questo perché dobbiamo garantire sempre al nostro cliente che viene a trovarci al ristorante un prodotto di eccellenza e un piatto che deve ricordare, deve rimanere impresso nella sua memoria.
Infatti devi lasciare il segno in qualche modo, altrimenti tutto
si vanifica. Sicuramente lasciare il segno, ma non dobbiamo d'altra parte prendere in giro i clienti offrendo magari dei piatti un po' miseri nelle porzioni, perché comunque sia ricordiamoci sempre che è un ristorante, quindi la gente deve mangiare. Questo secondo me è il messaggio fondamentale che uno chef deve sempre tenersi ben stampato in mente.
Anche perché mi fa piacere che tu dica questa cosa qui, perché in generale, nella immaginazione generale delle persone, quando si parla di grandi chef, di ristoranti di qualità, si immagina nell'immaginario collettivo un grandissimo piatto con una macchia sul piatto.
Sì,
invece non deve essere necessariamente così.
Assolutamente non deve essere così. Purtroppo siamo stati complici negli anni passati di questa moda nouvelle cuisine che l'abbiamo portata fino all'esasperazione, facendo veramente a volte facendo credere che del niente in un piatto avesse un costo. Questo l'ho potuto riscontrare personalmente quando ho avuto la fortuna di lavorare in Francia, dove veramente lì ho capito il vero senso del ristorante, del rapporto con la materia prima e del cliente. Comunque sia un ristorante, ritorno a ripetere, la gente deve mangiare. Lo chef può essere bravo, bravissimo, usare tutte le tecniche che vuole, ma il messaggio e lo scopo è sempre quello di far mangiare la gente.
Esatto. Allora, avrete capito che testardo lo è, determinato lo è, appassionato del suo lavoro anche. Allora, tu sei molto giovane perché nasci nel 1981,
sì.
È così?
Eh già.
81. Ti dà un po' fastidio il fatto che ti considerino sempre uno chef emergente, cioè qualcuno che deve sempre promettere e dimostrare qualcosa?
No, secondo me no, perché io penso che il mio curriculum è un curriculum aperto. Per me ogni giorno è un'esperienza, ogni giorno è un mio accrescimento, perché mi confronto con delle persone diverse che mi lasciano comunque sia un'apertura mentale, mi ritagliano del tempo per per ragionare su quello, sullo scambio con i quali ho avuto. E lo stessa cosa vale per la materia prima, perché le materie prime ce ne sono tantissime, quindi tu sei sempre lì e ti fai in un certo modo manipolare. Ma questa qui fa parte del, secondo me, per come la vedo io, della professione del cuoco. Poi chef più o meno bravo non importa, secondo me un professionista deve essere in grado di essere malleabile, di plasmarsi a seconda di quella che sono le materie prime e le persone che si trova davanti.
Insomma, non puoi essere estratto dall'ambiente, dal tempo che vivi.
Assolutamente, assolutamente, tu devi essere complice di quello che ruota intorno a te, e devi far tesoro anche di quello che ruota intorno a te. Può essere anche una semplice uno scambio di opinioni anche con un cliente o con un tuo collaboratore più stretto che sta a fianco a te tutti i giorni in cucina, che è più stanco di te, per carpire a volte dei messaggi che sono fondamentali, o che tu magari sei talmente stanco o quel giorno sei, diciamo, non al 100%, che però ti rimettono coi piedi per terra e ti danno la forza di tutti i giorni di andare avanti.
Senti Alessandro, tu va bene, adesso sei al MoMA, qui a Roma, in via San Basilio, che vicino via Veneto è l'ambasciata americana, un ristorante, un grande ristorante di eccellenza qui nella capitale. Ma intanto ripercorriamo un po' la tua storia, perché la tua storia ovviamente arriva da lontano. E quando è che tu hai capito che questo doveva diventare, non che poteva, ma che doveva, visto che sei testardo e determinato, doveva diventare il tuo lavoro?
Allora, questa cosa qui l'ho capita fortunatamente abbastanza presto, in quanto io ho iniziato a lavorare in un ristorante dove mio nonno aveva fatto prima lo chef, un po' per gioco, un po' per come dico io, ammazzare il tempo, perché ero veramente giovane e frequentavo ragazzi più grandi, quindi tutti lavoravano, io invece purtroppo non lavoravo, perché comunque sia durante il periodo estivo le scuole sono chiuse, quindi mi dovevo trovare da fare. Allora ho iniziato così piano piano, per gioco, a impegnarmi in questo lavoro, e fino a quando poi ho capito che in realtà la visione è veramente ampia di questo lavoro. Non si tratta solamente di produrre dei piatti e basta, ma c'è veramente dietro, c'è uno studio, c'è veramente un mondo infinito. E questa cosa qui è forse è lo spirito che mi porta avanti tutti i giorni, a svegliarmi la mattina, e mi dà la forza di mettermi sempre in discussione.
Senti, adesso mettiamo un brano e poi ritorniamo e vediamo un po' da quando hai deciso di fare questo lavoro. Sei passato per diverse esperienze, adesso le raccontiamo queste esperienze fino ad arrivare al MoMA. Tra poco continueremo a raccontare la storia di Alessandro Cannata, ospite di oggi di Chef Story. Story. Oggi in Chef Story è il nostro ospite lo chef Alessandro Cannata. Con lui abbiamo intanto delineato un po' quali sono le sue linee guida, come intende questo lavoro e come intende lavorare all'interno di una cucina. Vi ho già detto che è lo chef del ristorante MoMA qui a Roma, vicino a via Veneto, all'ambasciata americana, ma il tuo percorso ti ha fatto attraversare vari locali, varie nazioni. Insomma, raccontaci un po' la tua esperienza, il tuo cammino professionale.
Sì, allora io ho iniziato in questo ristorante che si trova qui a Roma, che negli anni, diciamo, d'oro era molto in voga. Poi ho avuto la fortuna di conoscere, insomma, altre persone che mi hanno portato a fare delle scelte un po' più formative, un po' più impegnative anche. E ho iniziato a fare ho iniziato a lavorare sulle navi da crociera, perché avevo conosciuto uno chef anziano che aveva avuto delle esperienze importanti sulle navi da crociera e mi aveva consigliato di fare di seguire questo percorso, perché comunque sia, una volta il percorso delle navi da crociera attribuiva a un cuoco una formazione veramente importante.
Ed è stato così per te?
Ed è stato in parte così, in parte no. Infatti, diciamo, all'inizio l'entusiasmo era tanto, poi alla fine forse non era proprio quello che cercavo. E da lì ho cambiato strada e ho avuto la fortuna di collaborare con chef importanti come Ettore Bocchia. Infatti ho lavorato per lui a Villa Serbelloni a Como, un ristorante ministro, una stella Michelin, dove è un posto veramente importante, affascinante. Poi ho lavorato con altri chef più o meno conosciuti nella zona della Romagna.
Alla Pergola anche?
Sì, anche qui a Roma alla Pergola sono stato con lo chef Heinz, una grandissima esperienza. E poi da qui forse mi sono gettato in quella che io porto sempre nel mio cuore, che è stata l'esperienza francese.
Oh, raccontaci un po' la Francia dal punto di vista della cucina. Prima avevi fatto riferimento, sì, alla Nouvelle Cuisine. In Francia com'è la situazione?
Allora, in Francia la situazione è completamente diversa. Quello che ho vissuto io è stato l'esperienza fatta in un ristorante che aveva appena ottenuto la terza stella Michelin, quindi stava in un momento d'oro della sua ascesa. È stata un'esperienza per me fondamentale, perché mi sono confrontato con una nazione ricca di materie prime, ricca di sostanza, ricca di sostanza e di valori allo stesso tempo. Lì ho imparato e ho capito il rigore e il rispetto che ci deve essere in una cucina, a partire dal semplice lavapiatti al commis e per poi salire alle figure più importanti. Sì, l'esperienza in Francia mi ha fatto capire, cambiare il mio modo di atteggiamento. Soprattutto l'inizio è stato non molto facile, sono stati i primi 2 o 3 mesi, mi ricordo, veramente complicati, difficili.
Voglia di scappare e tornare?
No, scappare e tornare no, perché il mio obiettivo era quello di fare lì un'esperienza e di farmi valere. L'ambiente era molto ostile, soprattutto per me che ero italiano, quindi c'è sempre stata questa
lotta tra Francia e Italia,
che si portava avanti. Poi c'è stato l'episodio dei mondiali, quindi Materazzi, ecco, Zidane, tutto e via dicendo. Poi alla fine io...
Era quell'anno, insomma.
Sì, ecco. Era quell'anno, diciamo... Io alla fine, con un po' di maestria, sono riuscito a scappare a queste tentazioni, o così a concentrarmi su quello che era il lavoro. Dicevamo, ritornando all'esperienza che ho fatto qui, comunque sia, ho avuto la possibilità veramente di capire quella che è l'importanza della selezione della materia prima, l'importanza la gestione della stessa materia prima, perché alla fine è inutile fare tanta ricerca, tanto impegno nel ricercare, nel selezionare delle materie prime, quando poi a volte nelle passaggi di stoccaggio, preparazione, tutte queste attenzioni vengono a mancare, per poi alla fine dare a volte un risultato mediocre, quando invece alla fine, se uno riesce a mantenere tutta questa catena, il risultato sicuramente sarà eccelso.
Certo. Senti, è difficile fare una classifica, no? Che ne so, qual è la nazione dove la cucina ha più valore, ma vista la tua esperienza francese e quella italiana, secondo te l'Italia, da questo punto di vista, nonostante il cibo italiano, la cucina italiana sia molto famosa in tutto il mondo, ha guadagnato dei punti, li ha persi, è ferma?
No, secondo me la cucina italiana è in grande forza, e soprattutto ci sono molti ragazzi, molti giovani chef, anche chef affermati, che tutti i giorni riescono a dare veramente delle emozioni, portando sempre a un livello elevato quella che è la nostra cucina. Il problema della cucina italiana non è proprio veramente stretto della cucina. Quello che io trovo la grande differenza tra la Francia e l'Italia è che i francesi sono molto più nazionalisti, e anche nella loro selezione dei ristoranti loro non fanno selezione di dire chi è il più bravo, chi è il meno bravo, perché lì tutti sono bravi, un po' come in Italia ce ne sono veramente tantissimi, chef bravi, ristoranti bravi, ma la loro intelligenza è quella anche di dividersi il mercato. Per esempio loro si dividono in ristoranti soprattutto specializzati per il pesce, per le verdure, per la carne, ma questo non vieta nello stesso ristorante trovare altri ingredienti, altri alimenti. E questo qui secondo me è la loro forza, mentre noi qui in Italia a volte siamo ancora qui a dire: ah, tu una stella, tu stella, tu non c'hai niente, io ho quello, tu 3 cappelli, 4 forchette. Alla volte mi sembrano mi sembrano un po' delle discussioni banali, soprattutto qui nel contesto romano, la migliore matriciana, cioè a volte bisogna andare oltre, cioè bisogna sempre scontrarsi con grandi professionisti, poi il gusto e le classifiche forse dovrebbero fare i clienti.
E infatti sono loro che dovrebbero farla. Bene, vedo che hai le idee molto chiare e su questo non avevamo dubbi. Mettiamo ancora un brano e poi torniamo a parlare con lo chef Alessandro Cannata, ospite oggi di Chef Story. Chef Story. Story. C'è lo chef Alessandro Cannata, ospite di oggi in Chef Story, e ristorante MoMA qui a Roma, vicino via Veneto all'ambasciata americana, ma ci sta raccontando anche un sacco di esperienze e anche l'esperienza francese, che dal punto di vista organizzativo è di gran lunga forse più avanti di noi, no, in Italia.
Sì, sì, sì. Lì ho riscontrato una grandissima compattezza, lì è veramente c'è il senso della famiglia, il senso di uno a fianco all'altro, e si porta avanti un lavoro duro, complicato, ma lo si fa sempre col sorriso, anche quando la stanchezza vuole avere la meglio, diciamo.
Senti, usciamo un attimo dal professionale, andiamo un po' nella tua vita privata. So che sei un grande appassionato di musica. Per te la musica che posto occupa nella tua vita?
Ah, la musica è fondamentale, soprattutto quando ho bisogno di concentrazione per pensare ai piatti, quindi di uscire fuori da quello che è il contesto giornaliero, dalla routine, e la musica mi aiuta molto a trovare questa dimensione quasi surreale, dove io immagino dei piatti, immagino delle materie prime perché magari ho letto, ho visto, e inizio un po' a fantasticare. La musica mi accompagna in questo viaggio.
Senti, che musica però ascolti quando hai bisogno di questi momenti?
Ah, musica di tutti i generi, dal rock più sparato alla musica classica, ogni musica mi lascia sempre dentro qualche emozione, qualche cosa che mi dà lo stimolo di tirar fuori idee, insomma, scarabocchio lì mentre canticchio.
Sei un po' come posso dire, come un autore di una canzone al quale hanno consegnato una musica e lui deve scrivere le parole. Ascoltando questa musica gli vengono le parole.
Sì, sì. E poi da lì cominciamo a sviluppare i vari arrangiamenti, perché poi non è che uno butta giù l'idea e è perfetta. Da lì poi c'è tutto un processo che dura, a volte, se sei fortunato, un mese, due mesi, per mettere a punto un piatto più o meno complesso.
Senti, ma la preparazione di un piatto, no? L'ideazione, la preparazione di un piatto avviene nel tuo caso in questo modo, no? Nella fase creativa, poi tu lo prepari, lo assaggi e poi lo smonti, poi come avviene?
Sì,
tecnicamente,
allora, tecnicamente
però,
avviene,
noi vediamo sempre il prodotto finito, però
sì tecnicamente avviene, cioè per quanto mi riguarda avviene così. Io parto sempre da quello che è la stagione, da quelli che sono i prodotti che la terra, che il mare o che l'orto ci possono consegnare, questo per un po' per una coscienza personale, questo anche per una coscienza di mercato, che secondo me a oggi c'è sempre più sensibilità nell'acquisto di materie prime di stagione. E poi cerco, insomma, cerco di mettere insieme quelli che sono un po' i miei gusti, un po' i gusti della mia clientela, anche perché come tu hai detto prima, io lavoro in questo ristorante a cui sono molto affezionato, e dove portiamo avanti un progetto con molte difficoltà, visto anche i tempi che corrono, dove alla fine cerco sempre di tirar fuori il meglio di me, cerco sempre di coltivare la mia clientela. Io purtroppo non ho non mi voglio imporre sul mercato, io voglio crearmi il mio mercato, ma col tempo, perché secondo me soprattutto in questo periodo la gente ha bisogno di essere trascinata dalla tua volontà, dalla tua ispirazione, dai tuoi piatti, da tutto quello che, dalla tua fantasia,
insomma, accompagnata mano nella mano, e non spinta,
sì, mano nella mano, mano nella mano. E oggi noi chef abbiamo un compito molto importante, che è quello di rappresentare, di mettere in un piatto quello che succede fuori, quindi raccontare la contemporaneità, che non è una cosa facile.
Certo. Quindi tu prepari, diciamo, sei lì a creare il tuo piatto, poi metti tutti gli ingredienti dentro il piatto e poi l'assaggi. Ti
sì.
È mai capitato di dire mamma mia che ho fatto?
Sì, capita, a volte capita, anche perché poi io lavoro con la mia compagna, quindi lì il test è duro, perché quando porti un piatto, certo, visto che ci massacriamo così a vicenda, no, questo non va bene, no, ma io metterei, alla fine poi ragionando, ecco, il confronto è sempre utile, ragionando a volte con due teste sicuramente arriviamo a un prodotto finale ottimo, secondo me.
Va bene. Senti, mettiamo ancora un po' di musica, poi torniamo a parlare con Alessandro Cannata, perché come dire, è un concentrato di interessi, perché non è soltanto la musica, che abbiamo scoperto essere anche un ottimo veicolo per creare i piatti, ma ci sono anche altre cose che riguardano lo chef ospite oggi di Chef Story. Continuiamo questo percorso, questa passeggiata insieme a lui tra poco qui su Radio Italian Chef Academy.